Certo, uno degli aspetti fondamentali della politica e della cultura del secondo dopoguerra fu proprio l'anticomunismo, che divenne una vera e propria forma di isteria nazionale e prese il nome, vedremo perché, di maccartismo. L'anticomunismo fu uno degli aspetti della cultura e della politica degli Stati Uniti in questa fase, che sfociò sul piano politico nel maccartismo e sul piano della mentalità collettiva nella paura dell'altro, di tutto ciò che era un-American, e nella paura, come dicevo, dell'atomica. Abbiamo visto che l'antiradicalismo era sempre stato una costante della politica americana, dalla rivoluzione russa del 17, che aveva scatenato molto le passioni conservatrici contro il comunismo e che aveva trovato espressione nella Red Scare. Abbiamo visto che ancora durante il New Deal c'era stata la costituzione nel 38 della House of Un-American Activities, e nel 1947 Truman, con l'Executive Order 9835, aveva imposto un giuramento di fedeltà per gli impiegati statali, federali in questo caso, e per scongiurare, diciamo, la minaccia comunista nel paese. Inoltre, nel 1950, il Congresso aveva approvato il McCarran Act, o dal nome del senatore McCarran, o Internal Security Act, cioè la legge per la sicurezza interna, che prevedeva la registrazione dei comunisti e perfino la creazione di campi di internamento per sovversivi in caso di emergenza. Però tutto questo poi trovò una sintesi nell'azione di un oscuro senatore repubblicano del Wisconsin, si chiamava Joseph McCarthy, che avviò la caccia alle streghe anticomunista quando, nel corso di un incontro del Club delle Donne Repubblicane che si tenne a Wheeling in West Virginia, 1950, sventolò un pezzo di carta con una lista di 205 nomi di impiegati del Dipartimento di Stato accusati di essere comunisti o spie comuniste. Le denunce di McCarthy erano spesso prive di fondamento. Infatti, il numero dei nomi citati nella lista cambiò più volte fino ad arrivare a solo 57 da 205. Però il problema fu la manipolazione sistematica che lui compì attraverso stampa e televisione, che si dimostrò potentissima. E tanto che questo senatore repubblicano dal 1950 divenne una delle figure politiche più temute del panorama politico statunitense. Da una stima approssimativa risulta che circa 13 milioni e 500 mila americani siano stati inseriti in programmi federali, statali e privati, nell'ambito dei quali dovevano sottoporsi a un giuramento di lealtà al paese. Governo e investigatori privati indagarono a tappeto sui legami tra gli impiegati statali, soprattutto federali, e il comunismo. Migliaia di impiegati federali persero il lavoro e i membri di molte associazioni, che non avevano niente a che fare col comunismo, ma semplicemente potevano essere avverse alle politiche del governo, furono perseguitati senza motivo attraverso una sistematica violazione delle libertà civili. Il settore dell'istruzione fu tra i settori più colpiti. Centinaia di insegnanti furono licenziati e furono reintegrati in servizio solo molti anni più tardi. Uno dei più famosi scrittori americani, Philip Roth, scrisse a proposito del maccartismo in un bel libro in inglese intitolato I Married a Communist, in italiano pubblicato da Einaudi, Ho sposato un comunista, in italiano pubblicato nel 1998. Philip Roth in questo romanzo fa dire alla figlia di Murray Ringold, un insegnante, di fronte alla Commissione per le attività antiamericane. Cito: Mio padre ha servito il suo paese come tutti gli altri, sa benissimo cos'è la lealtà e sa cosa significa battersi ed essere americani. È così che lei tratta le persone che hanno servito il loro paese? È per questo che mio padre ha combattuto, perché lei potesse star lì a infangare il suo nome? A cercare di calunniarlo in tutti i modi. Questa è dunque l'America, è questa che lei chiama lealtà. Chiudo la citazione. Come vedete, quindi, molti americani erano accusati di mancanza di lealtà al governo americano senza che ce ne fossero veramente le prove. E progressivamente nei primi anni 50, anche naturalmente e soprattutto a causa della guerra fredda imperante, l'anticomunismo si identificò con l'americanismo. Nei tardi anni 40 milioni di lavoratori erano ancora immigrati di prima o seconda generazione. E in loro il senso di appartenenza alla nazione si era rafforzato attraverso il patriottismo sorto nelle comunità dei lavoratori in occasione della guerra. Sebbene molti immigrati, soprattutto nelle comunità tedesche, finlandesi, russe ed ebree, avessero cercato di combinare politica socialista e identità americana, la guerra fredda li costrinse a scegliere. Essere radicale significava essere un-American, cioè anti-americano. Tra tutti i gruppi etnici, gli ebrei americani furono i più perseguitati dal maccartismo. A partire dalla seconda metà degli anni 40, l'antisemitismo sembrava in declino, anche se la realtà dell'Olocausto non veniva ancora apertamente riconosciuta. Sebbene i soldati statunitensi avessero liberato Dachau, Buchenwald e altri campi di concentramento, trovandosi di fronte una realtà indicibile, e sebbene nella primavera del 1945 la realtà dei campi nazisti comparisse sulle pagine di tutti i giornali americani e fosse minuziosamente descritta nelle trasmissioni telefoniche di Edward Marrow, un famoso presentatore, sebbene fosse rappresentata nelle opere fotografiche di Margaret Burke White, la parola ebrei fu raramente pronunciata perfino dal generale Eisenhower, che preferì parlare genericamente di prigionieri politici del nazismo. Solo un lungo percorso avrebbe portato al riconoscimento dell'Olocausto, fino alla creazione a Washington nel 1992 del Holocaust Memorial Museum. Dunque, ci fu un sentimento, maturò un sentimento all'interno dell'anticomunismo e dell'antisemitismo e della paura di tutto ciò che era un forte sentimento anti-ebraico, antisemitico. Nel secondo dopoguerra, comunque, grazie anche al fatto che gli ebrei americani di seconda e terza generazione stavano entrando nella classe media più rapidamente di ogni altro gruppo etnico, le prospettive per l'assimilazione sembrarono particolarmente favorevoli. Ma a smentire l'attenuarsi di sentimenti antisemiti venne il caso Rosenberg. Nel 1950, Julius e Ethel Rosenberg, comunisti e figli di immigrati ebrei, furono accusati di aver trafugato segreti atomici a favore dell'Unione Sovietica. Il processo si rivelò una montatura giudiziaria. Il giudice si schierò apertamente a favore dell'accusa e la difesa fu condotta in modo molto debole. I Rosenberg furono giustiziati nel giugno del 1953, primi cittadini americani accusati di tradimento in tempo di pace. Pare ormai certo che Julius fosse effettivamente coinvolto in qualche tipo di attività spionistica. Ma il processo risentì del clima di quella fase, coinvolgendo anche la moglie, la cui colpevolezza non venne mai provata. La condanna alla pena capitale appariva, scrive Marcello Flores in un suo libro, come, cito, la vendetta di un clima, quello della guerra di Corea e di un pugno di uomini, funzionari dell'FBI e del mondo giudiziario, che ritenevano davvero l'essere comunista il più pericoloso e spregevole delitto di cui un americano potesse macchiarsi. Chiudo la citazione. La feroce punizione nei confronti dei Rosenberg colpì talmente i progressisti ebrei che essi cominciarono a ritenere un rischio la loro partecipazione alle cause liberali progressiste e radicali. Il malcattismo colpì violentemente il mondo del cinema e non risparmiò produttori, sceneggiatori, registi e attori di Hollywood che furono investigati, interrogati e controllati dalla Commissione per le attività antiamericane. Alcuni morirono di infarto o suicisi, altri lasciarono gli Stati Uniti, mentre il famoso Charlie Chaplin, al famoso Charlie Chaplin, non fu permesso di tornare nel paese in seguito a un viaggio in Europa. Vennero create moltissime liste nere, blacklisting, che significarono lunghissimi anni di disoccupazione. Quindi tutti coloro che venivano inseriti in queste liste, scusate, nere, non venivano poi chiamati a lavorare, fossero registi, attori, sceneggiatori. Per molti, appunto, significarono molti anni di disoccupazione. Un'esperienza che è narrata molto bene nel film che potete vedere scaricandolo di Irwin Winkler, Guilty by Suspicion, che in italiano è indiziato di reato del 1991. L'anticomunismo, la guerra fredda, lo spettro della devastazione nucleare, quindi gettarono delle ombre molto cupe e profonde sull'America. La paura generalizzata della guerra nucleare, che portò, come vi dicevo, alla costruzione di rifugi antiatomici sotto molte case, condusse a riflettere su questi temi in modo fortemente deformato. I rifugi antiatomici stessi finirono per rappresentare simbolicamente una particolare vita familiare. Gli americani infatti optavano per un matrimonio precoce, per i tradizionali ruoli di genere, per una sessualità molto addomesticata, diciamo così, e una vita familiare centrata sulla sicurezza. Quindi la sicurezza, la national security, aveva riflessi internazionali ma anche interni ed era un concetto dominante. Nella visione della famiglia propria dell'era atomica, le donne erano al centro delle preoccupazioni. Fuori casa, esse sarebbero divenute una forza potenzialmente pericolosa e distruttiva. Il legame tra paura atomica e donna era evidente ed esplicito nei pamphlet, nei libretti diffusi dal Ministero della Difesa, in cui le radiazioni radioattive erano rappresentate e raffigurate con donne dotate di sex appeal. Le illustrazioni rendevano evidente ed esplicito il messaggio che le donne sessualmente liberate, come i raggi alfa, gamma e beta, erano potenzialmente distruttive e che avrebbero potuto e dovuto essere addomesticate a beneficio della società. Quindi diffusissima fu la paura atomica e molti furono i gruppi che si costituirono contro le armi atomiche già negli anni 50. La paura nucleare si manifestò in maniera estrema anche nella sfera culturale. Libri, saggi, convegni, conferenze esplorarono le implicazioni mediche, psicologiche ed etiche delle armi atomiche. E nel campo della fiction anche ci furono molti, diciamo, molti bestseller centrati sulla paura atomica. Anche nel cinema, molti film anche di successo furono centrati su questo e molto noti furono On the Beach, cioè L'ultima spiaggia in italiano del 1959, diretto da Stanley Kramer, e nel 1964 Il dottor Stranamore, che forse conoscete, diretto da Stanley Kubrick. Il maccartismo, come tale, si concluse nel 1953, quando, grazie a un presentatore statunitense che si chiamava appunto Edward Marrow, furono piano piano smontate tutte le falsità che erano state, diciamo, create dal senatore McCarthy. E grazie alla trasmissione televisiva quotidiana che si intitolava See It Now, cioè Vedilo Adesso, quindi era una trasmissione di informazione, di attualità. Edward Marrow, che non era un comunista affatto, non aveva nessuna simpatia comunista, dimostrò che le accuse che che McCarthy aveva precipitato senza averne le prove su il paese erano state in gran parte infondate. E dunque McCarthy stesso nel 1953 fu accusato dal Senato americano di aver esagerato e falsificato le prove che accusavano perfino alti gradi dell'esercito, e dunque McCarthy stesso dovette dimettersi dal Senato e morì pochi anni dopo alcolizzato. Nel 1953 quindi cominciò il suo declino e nel 1954 la censura di una commissione appunto del Senato concluse la sua carriera politica. Era la fine di McCarthy, ma non era la fine del maccartismo, perché tutti gli anni 50 furono anni profondamente conservatore. Gli effetti del maccartismo si prolungarono appunto per tutto il decennio, e dunque clima degli anni 50 fu dominato dal conservatorismo, che fu un conservatorismo su tutti i piani. Fu un decennio di discriminazioni di genere, razziali, etniche e con un grande controllo anche sulla cultura americana. Dal punto di vista politico, gli anni 50 furono prevalentemente dominati dal Partito Repubblicano, perché nel 1952 alle elezioni presidenziali vinse Eisenhower, candidato repubblicano, che fu rieletto per il secondo mandato nel 1956.